siamo al libro dei Salmi, al numero 86. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice.
Custodiscimi, perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo di venire a sera.
Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, mi salvato mia.
Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera, e se sia attento alla voce della mia supplica.
Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido, e tu mi esaudirai.
Tra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che guardi le tue opere.
Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, oh Signore, per dare gloria al tuo nome.
Grande tu sei e compi meraviglie, tu solo sei Dio.
Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome.
Donerò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo nome sempre.
Perché grande con me è la tua misericordia, dal profondo degli inferi mi hai strappato.
Io, Dio, mi assalgo dagli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita.
Non
tolgo te davanti ai tuoi occhi.
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele.
Volgiti a me e abbi misericordia, dona al tuo servo la tua forza, salva il figlio della tua ancella.
Dammi un segno di benevolenza, vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo è una preghiera nel momento della difficoltà e della prova. La difficoltà e la prova non lascia mai indifferenti, è un momento di smarrimento, ma anche un momento di grande purificazione, dove uno acquista una fede più profonda, ed è questo anche il senso di ogni prova, diventa una prova perché la fede si robustisca. E abbiamo scelto questo salmo perché il brano che vedremo questa sera riguarda la difficoltà fondamentale dei discepoli. Abbiamo visto la volta scorsa Gesù sul monte trasfigurato, è tutto così bello che anche Pietro capisce, dice: qui è bello, restiamo qui. E invece bisogna scendere giù al piano, non sul monte, e lì i discepoli incontrano difficoltà. È come dire: sì, sarà bella la festa la domenica, ma poi c'è lunedì. E cosa si fa? Come si fa a portare la domenica nel lunedì? Come si fa a portare la festa nella vita quotidiana? Come si fa a portare la vittoria sul male e nel male che c'è nella vita e nella storia? È il problema fondamentale del credente, ma anche di ogni uomo. Come si fa davanti al male? E il brano che leggiamo questa sera proprio risponde a questo intento.
Siamo al capitolo 9, Marco 9, e leggiamo e commentiamo dal versetto 11 al versetto 29. e lo interrogavano dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E disse loro: sì, Elia venendo prima ristabilisce tutto. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che deve patire molto ed essere disprezzato? Ma io vi dico che anche Elia è già venuto e gli fecero quanto volevano, come sta scritto di lui. E venuti presso i discepoli videro molta folla intorno a loro e gli scribi che questionavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, fu stupita e correva a salutarlo. E li interrogò: di che cosa questionate con loro? E gli rispose uno dalla folla: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto, e quando lo prende lo scuote e spuma e stride i denti e si fa secco. E ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, e non poterono. E rispondendo loro dice: o generazione incredula, fino a quando sarò presso di voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo a me. E lo portarono a lui. E vistolo, lo spirito subito cominciò a contorcerlo e, caduto a terra, si rotolava, sfumando. Interrogò suo padre: da quanto tempo è che gli capita questo? Gli rispose: dall'infanzia. E spesso anche nel fuoco lo gettò e nell'acqua per rovinarlo. Ma se tu puoi qualcosa, aiutaci, abbi misericordia di noi. Gesù gli disse: se puoi, tutto è possibile per chi crede. Subito gridando, il padre del fanciullo diceva: credo, aiuta la mia incredulità. Vedendo Gesù che sopraggiungeva folla, sgridò lo spirito immondo dicendolo: o spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E gridando e scuotendolo molto uscì e divenne come morto, così che tutti dicevano: morì. Ma Gesù, presa la sua mano, lo risvegliò e risorse. Entrato in casa, i suoi discepoli in privato lo interrogavano: perché non abbiamo potuto scacciarlo? E disse loro: questa specie con nulla può uscire se non con la preghiera.
Come vedete, sono due brani in connessione. Gesù scende dal monte con i tre prediletti e incontra gli altri 9 che sono rimasti da basso. E il brano precedente terminava con i tre che discutevano tra loro cosa significava risorgere dai morti. Non capivano cosa significava. Allora si mettono a discutere e diventano teologi. Quando uno non capisce diventa teologo. Per capire di meno. E affrontano il problema: vabbè che ci sarà la resurrezione, ma prima non deve venire lì a liquidare il male. Perché il problema è quello del male, poi ci sarà la risurrezione. E Gesù gli dà una risposta: sì, e dice: il problema non è che deve venire Elia. Avete capito cosa vuol dire che il figlio dell'uomo deve patire molto ed essere disprezzato? Cioè, riuscite a capire il mistero della croce del figlio dell'uomo? Per capire la storia, il problema del male, bisogna capire la croce di Cristo. Questa è la prima scena, poi arrivano al basso e abbiamo una scena che è la scena normale della Chiesa, della comunità cristiana. Gesù è assente, come anche per noi Gesù è assente sul monte. In basso ci sono i 9 discepoli, come noi, che tentano di fare quel che ha fatto Gesù. Cioè vincere il male, e non ci riescono, e le tentano tutte, e discutono tra di loro: ma Gesù ha fatto così, ha fatto cos'ha, ma prima soffiava, prima sbuffava, poi diceva, insomma non riescono a uscirne. E ci sono, e fanno anche discussioni con i farisei, che sono l'altra scuola, Quindi è interessante. E fanno l'analisi del male per 4 volte. Se voi notate, 4 volte è analizzato il male. Proprio accuratissimo, si riesce a fare una diagnosi perfetta di cosa aveva. 2 volte detto, 2 volte descritto. 2 è il principio di morte. Cioè, continuamente si continua a scavare nel male, facendo analisi sempre più accurate, però la situazione è sempre più esasperata. E rappresenta il problema: come si fa a vincere il male? Ed è strettamente connesso col problema: cosa significa la croce di Cristo? E allora vediamo un po' il brano a questa luce.
E lo interrogavano dicendo: perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?
Ecco, se voi guardate le ultime righe dell'Antico Testamento, Malachia 3, parlano della venuta di Elia prima della fine del mondo. Verrà Elia per far che cosa? Per riconciliare il padre con i figli e i figli col padre. Cioè Elia è atteso come il grande profeta che porterà la riconciliazione. E lo si attende prima del Messia, perché una volta che c'è la riconciliazione e la pace, viene Dio, viene il Messia e inizia il regno di Dio. E quindi, se Gesù ha detto di non parlare della trasfigurazione prima della resurrezione dai morti, che è il punto definitivo della storia, la vittoria sul male e sulla morte, loro dicono: sì, va bene, la risurrezione dei morti, quando ne parleremo? Quando vedremo Elia che viene. Quando vedremo la riconciliazione, quando vedremo gli indizi di questa vittoria, no? Allora ne parliamo.
E disse loro: sì, Elia, venendo prima, ristabilisce tutto. E come mai sta scritto del figlio dell'uomo che deve patire molto ed essere disprezzato? Ma io vi dico che anche Elia è già venuto, e gli fecero quanto volevano, come sta scritto di lui.
La risposta di Gesù è molto enigmatica. Dice: sì, Elia viene, ristabilisce tutto, però vi voglio far notare una cosa, che Elia è già venuto. E hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Chi è questo Elia che è già venuto? Quell'Elia è il profeta che ha il destino di tutti i profeti. E cosa hanno fatto i profeti? Li hanno fatti fuori. C'è nel Vangelo un'identificazione tra Elia e il Battista. C'è chi testimonia la verità, paga per la verità. Questo è Elia, che è il segno di tutti i giusti del mondo che pagano il male, che è il mistero stesso di Cristo e della croce. Cioè, il problema del male è il problema del giusto che ingiustamente soffre, che è il problema della croce, che è il problema del figlio dell'uomo che deve molto soffrire e così vincere il male. E tutta la seconda parte del Vangelo sarà una comprensione sempre più profonda del mistero del giusto che vince il male attraverso il fatto che lo porta, che non lo fa. Cioè, il grande mistero del mondo è il giusto che è sconfitto, il male che trionfa. Tutta la cronaca di male, come nel brano successivo, descritta perfettamente, che sembra invincibile. Capire che invece il male è vinto dal mistero del giusto che lo porta è il problema fondamentale.
E qualche volta siamo anche noi come così discepoli che chiediamo non tanto se è venuto Elia, ma sappiamo che è venuto Gesù, poi che però deve venire ancora, e pensiamo che la salvezza, che così, la rivelazione piena, che anche il superamento, ecco, del male sia solo, ecco, così alla fine. Non ci rendiamo conto che anche già adesso, essendo solo venuto Elia, ma è venuto anche il figlio dell'uomo, ecco, noi siamo già in questa nuova creazione, siamo già in questa nuova situazione. soltanto che se ecco, c'è un modo di attendere che è molto, molto bello, è la disponibilità alla visita del Signore, ma c'è anche un modo di attendere che invece è distrazione, è non accettare quello che è già avvenuto. Allora riprendiamo adesso l'episodio successivo, versetto 14. E venuti presso i discepoli, videro molta folla intorno a loro, e scribi che questionavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, fu stupita e correva a salutarlo. E li interrogò: di che cosa questionate con loro?
Ecco, Gesù scende e vede la folla attorno ai discepoli e gli scribi, che sono i teologi dell'epoca, che questionano e coi discepoli. È interessante questo dialogare tra i discepoli del Signore che cercano di difendere la loro posizione e gli scribi che difendono l'altra, e davanti c'è l'altro che ne fa le spese e resta come prima. È la prima volta che i discepoli si impegnano. Ecco, la folla appena lo vede accorre da Gesù, lascia i discepoli che questionano, e dalla folla, ecco, si alzerà un grido che è l'interessato, che non gli importa niente delle questioni, dei dibattiti, lui ha un bisogno.
E gli rispose uno dalla folla: maestro, ho portato da te mio figlio che ha uno spirito muto. Quando lo prende, lo scuote, spuma, e stride i denti e si fa secco. E ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, e non poterono.
Ecco, questo è il problema. I tuoi discepoli non riescono a vincere il male. È il nostro problema, in assenza di Gesù. E questo male è del figlio, ecco, il figlio è uguale al padre, è il male di tutti. E questo male è descritto innanzitutto come spirito muto. Ecco, il muto è quello che non comunica, quello che non ha la parola, è il male fondamentale dell'uomo, il non comunicare, il non entrare in relazione. Il penultimo miracolo di Gesù era proprio quello del sordo muto. Vedremo che anche i discepoli saranno muti davanti all'interrogazione di Gesù andando avanti, tacevano. C'è questo silenzio. Perché è muto? Perché è posseduto da un'altra parola di menzogna, è preso, è posseduto, ed è scosso, è spuma, stride i denti, si fa secco. Cioè, vedete, questo figlio è come una marionetta in mano del male, non agisce, è agito, agitato, e rappresenta la condizione umana di chi, posseduto dal male, non è più se stesso, vive il male e basta. E questo male lo rende isolato, solitario, che comunica con nessuno. E questo male verrà descritto più volte, qui è già descritto abbastanza chiaramente dal padre, ecco, che lo vede nel figlio. Tra l'altro il padre e il figlio, vedremo all'interno del brano, come spesso, i vari personaggi sono anche i vari aspetti di un'unica persona. Quell'unica persona chi è? È il lettore. Cioè, il figlio rappresenta il bisogno che tutti abbiamo, la solitudine, il male che ci possiede, l'invincibilità, la schiavitù di questo male. Dall'altra parte il padre, che rappresenta il desiderio di uscirne, la preghiera e quel barlume di fiducia che pure c'è. E in noi convive sempre il padre e il figlio, e vengono scissi in due persone per mostrare nel figlio il male da cui bisogna guarire, e nel padre il cammino che si fa per guarire. Ecco, ed è interessante proprio questa descrizione dell'incapacità che verrà sottolineata. Il problema è: non possono vincere il male, che è l'unico problema serio. Eppure le diagnosi sono corrette. Adesso qui è detto una volta, verrà ripetuta e poi ancora descritto un'altra volta. Sembra un po' di vedere le cronache, no? Si vede sempre che il male è descritto, e alla fine cos'è? È sempre peggio e basta. Più lo descrivi, più ti accorgi che c'era un dettaglio che ti era sfuggito, ma che è sempre peggio di quel che pensavi. Però non se ne esce.
Sì, appunto, pensando tanto alle cronache e poi anche, non so, questa letteratura di questi giovani narratori, oppure anche tutto un filone di film, no? Che certamente si può esaminare da un punto di vista semplicemente commerciale, no? di mercato, perché dicono, beh, se tu tutti siamo attratti dall'orrido, un po' come i bambini che gli piacciono appunto queste fiabe dove ci sono i mostri, allora è una cosa che passa sempre, tu più fai vedere cose tremende e c'è sempre un fascino di questo, ma non è solo, credo, una questione commerciale, penso che più nel profondo c'è proprio questo agitarsi, si può dire, di manifestare così tutti gli aspetti più tremendi della negatività delle persone, dell'esistenza, come in una inarrestabile manifestazione, quindi anche analisi, però ecco, segno di una grande impotenza, di una grande sofferenza, ma d'altra parte anche di una grande impotenza, nonostante che poi si dicono bisogna nella famiglia, nella scuola, di qua fare educazione, certo, quelle cose sono appunto dei palliativi, sono le discussioni dei discepoli e degli scribi queste. Versetto 19, e rispondendo loro dice: o generazione incredula, fino a quando sarò presso di voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo a me.
Ecco, anche Gesù fa la sua diagnosi del male, loro gliel'hanno descritto bene, e Gesù risponde: generazione incredula, il male è questo. Cosa vuol dire essere increduli? Vuol dire non sentire la parola che ci fa figli, non conoscere la propria verità, quindi non poter esprimere, essere muti, e quindi vivere esattamente il contrario di quel che siamo, cioè vivere posseduti, scossi, digrignando i denti fino a seccare, alla fine fino a morire. Quindi il problema di questo brano è il problema della fede. Quale parola ascoltiamo? Ascoltiamo la parola del Signore che ci dice che siamo figli, siamo amati, viviamo di quest'amore nella vita, anche nelle difficoltà che incontriamo, e questo ci permette di vivere bene la vita, qualunque sia la difficoltà che incontriamo, che ha incontrato anche il Signore, che è il mistero stesso del Signore, cioè della vittoria sul male attraverso questa fiducia nel Padre, oppure ascoltiamo altre parole. Il nostro problema è essere sordi e muti davanti a quella parola che ci fa ciò che siamo, figli di Dio. E Gesù dice: fino a quando sarò presso di voi? Io presto me ne andrò. Allora come farete senza di me, se non avete fede? Il che vuol dire una cosa precisa: è la vostra fede che vince il male. Cioè, se voi ascoltate il Signore, la sua parola, vi accorgete che vivete da figli e da fratelli, qualunque situazione vi trovate davanti, ed è questa la vittoria sul male, vivere da figli e da fratelli in comunione la realtà, qualunque esse sia. Fino a quando vi sopporterò? Gesù qui perde la pazienza, e quando Dio perde la pazienza è molto bella. Quando Dio si arrabbia è la cosa più bella, vuol dire che allora dice basta, non ne posso più, vengo, e cosa fa? Salva. Quando Dio perde la pazienza è bello, l'ira di Dio è la salvezza. Cioè, basta, adesso ho già visto, insomma, arrivo. Che la perda spesso. E lui vuol perderla sempre. Ed è la nostra fede che gli fa perdere la pazienza, ce lo fa intervenire. E questa fede è rappresentata dal Padre, che adesso vedremo il cammino di fede che fa il Padre. È partita la fede, parte dal grido. Il Padre gridò, un grido che presenta il male. E poi va avanti.
Ecco. E lo portarono a lui, e visto lo spirito subito cominciò a contorcerlo e caduto a terra si rotolava sfumando.
È interessante, viene descritto per la seconda volta. Prima il Padre racconta com'era, poi fa vedere com'è. C'è un'insistenza in questo brano sul male abbastanza unica, se notate nei testi, perché ve l'ha detto altre due volte. chiede al padre, questo fin da quando? Il padre dice fin dall'infanzia, così, e gli racconta. Poi alla fine, ancora durante l'esorcismo, addirittura resta lì morto e lo fa risorgere. C'è proprio quell'insistenza del male che risponde alla percezione che noi abbiamo del male, 4 volte grande, c'è sempre smisurato.
E interrogò suo padre: da quanto tempo è che gli capita questo? Gli rispose: dall'infanzia, e spesso anche nel fuoco lo gettò e nell'acqua per rovinarlo. Ma se tu puoi qualcosa, aiutaci, abbi misericordia di noi.
Ecco, Gesù domanda: da quando c'è questo male? Il padre risponde: dall'infanzia, cioè da sempre. Ed è un male che getta nel fuoco, nell'acqua, i due elementi opposti, pur di nuocere, cioè tutto serve a far male, per rovinarlo, per perderlo. E adesso comincia, dopo il grido e la presentazione del problema, c'è il barlume di fede che ha mosso il grido, dice: se tu puoi qualcosa, aiutaci. Quindi il padre una certa fede ce l'ha, se puoi. Cioè non si rassegna al male. Chiede aiuto. Perché chiede aiuto? Perché ha bisogno. Cioè il principio della fede è il bisogno nella lotta che abbiamo col male. È nel bisogno che si ricorre alla mamma, è nel bisogno che si ricorre a Dio, è nel limite che ho bisogno dell'altro. Ed è il bisogno il luogo stesso di comunione tra di noi e con Dio. Quindi per sé il bisogno, invece che essere il luogo di solitudine in cui si resta muti, viene a diventare il primo luogo anche di comunione con Dio. Anche se molto dubbiosa ancora, se poi è una fede condizionata, insicura, aiutaci, e continua, abbi misericordia di noi. Ecco, la misericordia è la qualità fondamentale di Dio, che davanti alla miseria, al male, invece di tirarsi indietro, si fa avanti. No? E chi ama davanti al male interviene. Non butta via uno perché sta male o perché fa male o perché è cattivo. Cioè, sente compassione. Quindi si apre praticamente questo bisogno disperato, si apre alla speranza, anche se è una fede condizionata. E richiama la preghiera, se ricordate la prima preghiera del Vangelo, è il lebbroso che dice: se vuoi puoi mandarmi. Là si dubita che voglia, qui si dubita che possa, il dubbio c'è sempre. Cioè fa parte della fede il dubbio, ogni fede seria passa attraverso questo dubbio. Dubbio sulla volontà di Dio che lo voglia, come se Dio ci volesse male, dubbio anche sulla potenza di Dio che sia capace.
Sì. Ricordo che tutto nella Bibbia, nella prima parte della scrittura, nell'Antico Testamento, troviamo tutta una serie di questi, di queste invocazioni, di questi gridi, che talvolta provengono così, per esempio, ecco, per nel pericolo di una di un'oppressione, di una distruzione. Qualche volta è proprio l'innocente, il giusto che è perseguitato, che grida, ma Dio ascolta il grido anche quando il popolo si mette nei guai, si, diciamo, per colpa sua incappa in qualche drammatica situazione, e Dio certamente non dice: beh, adesso te lo sei voluto. No, anche in quel caso lì interviene, anche quando appunto il popolo riottoso ogni rivolta, come nel deserto, era sempre a borbottare e a ribellarsi, anche in quel caso il grido è ascoltato, e quasi, questo grido è, qualche volta è quasi un rimprovero a Dio, no? Perché li ha messi in quella condizione, ma appunto il Signore non guarda questo, ecco, è contento che di poter farlo, perché è così, è fatto così.
Stavo pensando proprio sul male, ecco, quando c'è il male, noi subito davanti a Dio ci sentiamo mossi proprio da un senso quasi di lo incolpiamo in qualche modo. Il male è una messa in questione di Dio prima che di noi. Cioè, o non vuoi. sei cattivo o non sei capace. Ma che razza di Dio sei? No? È un problema serio questo. È il problema serio della fede. O non puoi o non vuoi. Comunque non sei Dio, allora il Dio è il male. Che è assurdo. Qui è davvero la messa in questione, è l'incolpazione di Dio, il male. Dio lo sa bene, è finito in croce per questo. Si sente in colpa. Dice sì, sì, è colpa mia. Come in fondo, se un vostro figlio sta male, siete voi a sentirvi in questione più di lui, magari neanche si accorge. È in gioco proprio il vostro amore e la vostra intelligenza anche, che fare? Con tutti i limiti anche. E qualcosa di simile accade alla nostra fede nei confronti di Dio. Tante volte la nostra fede è sufficiente quando non c'è nessun problema. Come ci capita di essere abbastanza virtuosi quando si sta bene, tutto va liscio. Quando abbiamo un po' così di influenza, ci accorgevamo che la nostra presunta virtù era semplicemente buona salute. Esce tutta la fragilità, la debolezza, la messa in questione reale, nostra, di Dio, degli altri, delle relazioni. È una grossa prova il male. È la prova stessa di Dio. È il problema del libro di Giove. Che poi è l'unico problema serio, il male, il bene non è un problema. E se la fede non entra nel male, non è fede. Se non entra nella morte addirittura, perché per morire moriremo tutti, non è fede. La fede passa attraverso il male reale, attraverso la morte. E proprio lì è una parola da dire.
Versetto 23. E Gesù gli disse, se puoi, tutto è possibile per chi crede.
Ecco, il problema non è se Dio possa, è se noi crediamo. Cioè Dio è legato nella sua possibilità dalla nostra fede, perché siamo liberi e ci rispetta. La fede ci dà la possibilità stessa di Dio. Come la fiducia in uno, meritevole di fiducia, ti dà le possibilità di quella persona, così la fiducia in Dio ti dà la possibilità di Dio. Quindi il problema non è se può lui, è se abbiamo fede noi. Non so se è chiaro. Quindi il vero miracolo è quello della fede. E la fede vuol dire l'essere sordi, la mancanza di fede è l'essere sordi e muti alla parola del Signore.
Subito gridando, il padre del fanciullo diceva, credo, aiuta la mia incredulità.
Questa è la preghiera più bella, no? Subito grida, dice io credo, però non credo. Io credo o non credo, e tu, ma credo una cosa, che tu aiuti la mia incredulità. Questa è la fede più alta, non è che io abbia grande fede, sì ci credo, ma sai mica tanto. Però una cosa credo, non alla mia fede che è poca, ma al tuo aiuto, alla tua bontà. Questa è la fede più pura. Che non si fonda su se stessa, ho una grande fede, ma sul fatto che lui davvero viene incontro a me anche se ne ho poca. Questa è la vera fede, cioè ho fiducia in lui, non sul fatto che ho fede io. Può sembrare strano, ma è la fede più pura che ci sia. Credo, aiuta la mia incredulità. Perché? Perché io non ci credo. Cioè domanda in fondo quel grande miracolo che è vincere le resistenze che abbiamo al bene, alla fede. Qui mi viene in mente Pascal che diceva, e gli atei devono pregare molto per avere la fede, diceva, che ne hanno molto bisogno, che ne abbiamo tutti bisogno. Ed è data a chi la chiede, non perché Dio sia così, gli piace che si strisci ai piedi e si chieda, ma perché un dono può essere fatto solo a chi lo chiede. Se uno non lo vuole non glielo può dare. Cioè Dio sottostà addirittura ai nostri condizionamenti, cioè siamo noi a condizionare il suo dono. la nostra libertà, e noi abbiamo sempre almeno la libertà di chiedere ciò che ci manca, e ciò che ci manca sostanzialmente è la fede, ed è questa fede che ci rende possibile qui e ora vincere il male. Quindi se Gesù ha detto generazione incredula, e sì, domandiamo la fede, fino a quando sarò presso di voi? Ecco, quando lui sarà scomparso, sarà presente in mezzo a noi con la fede.
Versetto 25, vedendo Gesù che sopraggiungeva folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, o spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare mai più in lui.
Vedete che Gesù cambia leggermente anche la diagnosi, dice aveva uno spirito muto. Gesù spiega, no, non è muto, è muto e sordo. Anzi, è muto perché è sordo. Cioè noi non riusciamo ad esprimere, a comunicare, ed è questo il male radicale, perché abbiamo uno spirito sordo, cioè perché non ascoltiamo il Signore e la sua parola. Ascoltiamo le nostre convenienze, le nostre paure, le menzogne, siamo affascinati o terrorizzati, viviamo di questi fascini, di questi terrori, essendo sordi a quella parola che ci fa figli, che cioè lui ci vuol bene in qualunque condizione. Questo ci permette di non essere muti. E Gesù allora scaccia questo spirito muto e sordo, il senso di tutto il Vangelo è vincere lo spirito sordo che ci rende muti. Cioè quello spirito che ci rende insensibili a quella parola che ci fa figli e che ci fa capire la nostra dignità. E gli dice esci da lui, perché esci? Che sei entrato abusivo, non è lì il tuo posto. L'uomo è fatto per avere lo spirito di Dio, per avere lo Spirito Santo, per avere l'amore, per ascoltarlo, per comunicarlo, e non entrarci mai più, perché tenterà sempre di entrare. Quindi questo è l'esorcismo definitivo. E tra l'altro tutta questa seconda parte del Vangelo che è appena iniziata con la trasfigurazione sarà questo esorcismo che avviene nel lettore. Cioè vincere lo spirito sordo e muto, i cui prototipi saranno i discepoli, come vedremo, che quando Gesù li interroga non rispondono la prima volta, la seconda volta neanche capiscono, parlano d'altra.
Sì, a proposito di incredulità e poi di questo di questa incapacità di accogliere quella parola appunto che ci dice figli, ci fa figli e fratelli, è un'esperienza che facciamo tutti quando o in una conversazione, in una lettura, in qualcosa, ci viene presentata un'altra parola, cioè altre parole che sono tutto il contrario, che allora noi abbiamo sempre l'impressione o reagiamo come se queste parole abbiano più forza di quell'altra, cioè mettono in questione quella parola del Vangelo. Non è che pensiamo che il Vangelo metta in questione le altre parole, è sempre l'incontrario. Cioè ogni obiezione che viene fuori, ogni stupidata che magari anche qualche pseudoscienziato tira fuori e la mette a confronto, non so, con la scrittura, con le verità della fede, subito ci fa tremare. Non pensiamo mai che sia la parola, pensiamo mai, cioè istintivamente non è che abbiamo il riflesso di dire ma no, è la parola di Dio che mette in questione le altre parole, ci lasciamo sempre mettere in questione, cioè è come i discepoli che questionavano sempre e mettevano in dubbio o chiedevano delle spiegazioni a Gesù, insomma, invece di lasciarsi loro interrogare da questa parola. Versetto 26, e gridando e scuotendolo molto uscì e divenne come morto, così che tutti dicevano morì, ma Gesù presa la sua mano lo risvegliò e risorse.
Ora questo figlio di cui si dice due volte è morto, morì e due volte risuscitò e risorto, vi richiama qualcosa, il figlio morto, morto, risorto, risorto, è Gesù Cristo. il Vangelo parla del figlio morto e risorto. Cioè c'è una sovrimpressione nel racconto, il padre uguale al figlio, il figlio alla fine è Gesù che muore e risorge. Cioè il mistero del figlio dell'uomo che deve molto soffrire e che è presente in ogni sofferenza, come colui che muore e risorge. E l'esorcismo fondamentale sarà la sua morte e resurrezione. È proprio lì che sarà vinto il demonio sorto, cioè capiremo che Dio ci vuole bene, al di là, di sopra di ogni male. E lì capiremo che Lui ci dà la sua vita, il suo amore, che è vita eterna già in questa vita. E allora ci dà quella nostra identità che non ci rende più preda del male, come marionette agitate dal male. Viviamo già ora la vita eterna del figlio morto e risorto, che è segno del battesimo, è segno della vita nuova. Ed è il dono che il Vangelo ci vuol fare andando avanti, cioè sperimentare che sì, il male c'è, anche la morte c'è, eppure c'è una parola che va oltre il male, va oltre la morte, che viviamo già ora. La viviamo già nella fede, cioè nella fiducia, nella relazione con Dio. Cioè c'è la mia relazione con Dio di ascoltarlo, di dialogare con Lui e di vivere con Lui l'amore, la vita eterna con Lui e con i fratelli, che è già vita eterna, ha già vinto la morte ed è il senso della vita. E potrei scoppiare di salute, avere tutti i beni del mondo, non avere questo, sono morto. Posso anche morire con questo e io sono vivo, sono risorto. Ed è il problema che non capivano i discepoli scendendo dal monte quando questionano su Elia che deve venire prima a aggiustare le cose. Cioè il problema non è che Elia debba venire a aggiustare, è che lui è già venuto e l'hanno già aggiustato. Il problema è del figlio dell'uomo che deve passare di lì, e ogni uomo passa di lì, e capire questo, e lui è lì con noi, ed è vivere in tutte queste contraddizioni questo ascolto, questo amore, e vivere con amore che ci permette di vivere una vita libera dal male e dalla morte.
È entrato in casa e i suoi discepoli in privato lo interrogavano: perché non abbiamo potuto scacciarlo? E disse loro: questa specie con nulla può uscire se non con la preghiera, e alcuni codici hanno e il digiuno anche.
Ecco, adesso si presenta in particolare il problema, che è il problema fondamentale del testo, perché all'inizio si dice i discepoli non erano capaci di scacciarlo e alla fine loro dicono: e perché noi non siamo riusciti? Vuol dire che il problema del brano è: perché noi non riusciamo a vincere il male, noi discepoli? E Gesù ci spiega: questi discepoli, scusate, questi demoni,
significativo,
siamo noi discepoli che ce li abbiamo, possono essere vinti solo con la preghiera. Quale preghiera? Quella del Padre, che chiede la fede. Quella preghiera che ci fa passare da una speranza, da una constatazione del male disperata, alla speranza, a una fede condizionata se puoi, alla fede incondizionata che capisce: io non ho fede, ma credo che tu aiuti la mia mancanza di fede. Ed è questa la preghiera che ci mette in comunione con Dio. E poi nei codici aggiungono il digiuno è connesso con la morte del Signore, sarà il suo digiuno, la sua morte. E per noi il digiuno vuol dire fare il suo stesso cammino, il cammino del figlio dell'uomo, cioè seguirlo. Cioè è proprio la comunione con lui, è il seguire lui che ci rende capaci di vincere il male. Non è le analisi accurate del male, sempre più precise e dettagliate. È l'essere uniti a lui, il figlio morto e risorto. Come appunto lo è anche di questo. Come vedete, il brano che abbiamo fatto questa sera è un brano sintetico che anticipa tutta la seconda parte del Vangelo. La seconda parte del Vangelo vuol lavorare in noi per guarirci da questo spirito che ci rende sordi e muti, che ci rende preda del male e della morte, per farci vivere nell'ascolto, nella comunicazione e nella pienezza di vita, che è l'amore del Padre e dei fratelli, già qui e ora. in qualunque situazione. Possiamo ora sostare, rivedere il brano e vedere anche cosa ci ha colpito di questo brano. Non ho capito bene neanche io, ma so che è così. Cioè, se io conto su di me, posso quel che posso io. Se posso contare su di un altro, cioè suppone che il mio conto in banca arrivi a 5.000 lire, perché anche sotto non importa, posso contare su 5.000 lire. Suppone che posso contare su Agnelli, posso contare su quello che è a lui. La fiducia in Agnelli, lui mi dà fiducia e io gliela do. Se posso contare su Dio, conto sul conto di Dio. Cioè la relazione con una persona vera ti dà le possibilità di quella persona. L'amico può ciò che può l'amico, in qualche misura.
E aggiungerei che appunto questo potere di Dio che abbiamo non è tanto il potere di sconfiggere il male eliminandolo, perché l'aumento di fede non aumenta l'efficacia nel distruggere il male, perché la potenza di Dio in questo caso è la potenza di Gesù. Quindi quello che ci viene dalla potenza di Dio è una fede più grande, una fiducia più grande, quindi una comunione più grande con Lui e quindi la capacità come Lui di passare attraverso il male e la morte. È la capacità di fronteggiare, la possibilità di fronteggiare il male, di fargli fronte, di non essere sconfitti, nel senso di ritenerlo come un assoluto. Questo è l'aiuto che ci dà Dio in Gesù.
Cioè, se vedete il problema della fede in cui è semplicemente aperto, sarà il seguito del Vangelo a chiarire meglio in cosa consiste, si chiarirà perfettamente proprio ai piedi della croce, ci sarà il primo credente che è il centurione pagano che dice adesso ho capito più. È interessante anche, vedete, nei Vangeli c'è sempre una presentazione oggettiva della realtà con i suoi problemi, col suo male. Tutti i miracoli sono situazioni di male. Quindi rappresenta la realtà negativa. La rappresenta però non come qualcosa di normale, come qualcosa che non ci dovrebbe essere. Tant'è vero che la persona protesta. Cioè vuole cambiare, perché se uno non vuole cambiare, gli va bene così. Quindi vuol dire che il male è in debito, c'è una speranza di uscirne. Ecco, e poi quando il miracolo avviene, questo miracolo è sempre segno anche di qualcos'altro, del vero miracolo che è quello della fede. Supponete, la fede del paralitico che cammina è segno del fatto che quell'uomo è riconciliato e può camminare, mentre prima era bloccato. Perché poi l'uso delle gambe lo perderà ancora. Se aveva 20 anni, supponete, a 120 anni avrà smesso di camminare. Ciò che rimane sbloccato per sempre è il sentirsi perdonati e il perdonare, cioè l'amore che è la vita eterna. Quindi ogni miracolo è segno di qualcosa di più profondo. Che è il vero miracolo, che è sempre la fede il vero miracolo. Che ti permette di vivere la vita, il male e la stessa morte, non come parola ultima e definitiva, ma come luogo di comunione, di amore e di vittoria sul male. Cioè di vivere la condizione umana in fondo.
tutta questa espressione, tutto è possibile per te credere, che è sempre c'è il problema della fede e di come la fede ti può condurre a superare cose. Io non dico di interpretarla come tutto è possibile, nel senso che veramente si ottengono le cose e si realizzano, si superano, ma è proprio superare la difficoltà. Però non sembra essere sempre così. E tu prima citavi il libro di Giobbe, ma anche proprio nel libro di Giobbe c'è la chiusura, è quasi una provocazione, perché magari andasse sempre così come fa Giobbe, magari la chiusura di un cammino tormentoso finisce in una situazione che sempre compensa Giobbe. Quindi questa espressione, che adesso non ricordo, ma ci sono anche passaggi nel Vangelo, che lega moltissimo alla fede e alla possibilità, delle volte può sembrare una provocazione, perché poi di fatto questa fede, magari richiesta anche dalla preghiera, lascia non solo una situazione insolubile, ma anche una difficoltà psicologica e emotiva.
E c'è una cosa che dà certamente la fede alla preghiera, ed è quella fiducia in Dio che permette di vivere il bene e il male come luogo di fiducia e non di perdizione. Nella vita tutti abbiamo del bene e del male, alla fine sempre che il male prevalga. C'è invece qualcosa di impossibile che avviene, che è la vittoria sulla sfiducia. E questo mi permette di vivere bene la mia condizione umana e nelle gioie e nei dolori, e di viverla come luogo di amore e di purificazione stessa dell'amore. Questo lo si ottiene di sicuro. Supponete, non so, ho visto tanti malati che vanno a Lourdes a chiedere il miracolo, è giusto anche chiederlo. Tornano sempre almeno con la fede, che è il più grande miracolo, che ti permette di vivere e affrontare la realtà con un altro spirito. Gesù stesso nell'orto ha chiesto di sfuggire la morte e l'angoscia, la paura, e ha fatto bene a chiedere, se no sarebbe un masochista. Quindi non ci avrebbe salvato per niente, ci avrebbe imposto il masochismo. Ha ottenuto una cosa grande, da avere fiducia anche lì. Tutto ti è possibile, tutto è possibile, passi da me questo calcio, no? E gli è stato possibile anche averlo, che era la cosa più impossibile. Comunque queste sono anticipazioni di temi che magari vediamo dopo, però c'è un dono infallibile connesso con la preghiera e la fede, che è la fede stessa. E chi la sperimenta è qualcosa di molto grande, perché dà un altro modo di vedere e di prendere la realtà. Per esempio la lettera di Ebrei, capitolo 15 al versetto, se non sbaglio, 12, dice che Gesù con forti grida e lacrime pregò il 5-7, non il 12. Nel tempo del suo vita terreno fu preghiera e supplica con grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte, e fu esaudito, si dice. Come fu esaudito? È morto. Ecco, fu esaudito si traduce per la sua pietà, in greco c'è scritto non per la sua pietà ma apotes eulabeias, che vuol dire fu esaudito dopo averla presa bene. Che l'esaudimento fu il saper prendere in modo giusto anche l'angoscia, anche il male, l'ha preso da figlio, ed è così che divenne perfetto ed è causa di salvezza per tutti, perché ha saputo prendere la realtà umana anche di male e di morte in un altro modo, come amore verso il padre e verso i fratelli. E per questo ha vinto il male e la morte. E questo lo si ottiene di sicuro, ed è il senso della fede, che poi mi permette di vivere bene il presente, cioè di vivere un presente che non sia come questo bambino che è preso, è scosso, spuma, stride, si fa secco, cioè è una marionetta agitata solo dal mare. E d'altronde, se la fede non è capace di affrontare la realtà che contempla il male, non è fede, non so che fare. E il male stesso diventa proprio una purificazione della fede. Come in questo padre, no? È sempre dono, il dono è per tutti, però il dono è fatto a chi lo vuole, chi non lo vuole non è un dono. Ecco. E per questo allora è importante che tutti arrivino a chiederlo, e io credo che nel momento definitivo tutti lo chiedano. Sì, o anche consapevolmente, perché tutti noi desideriamo la vita, la pienezza, l'amore, e tutti sperimentiamo la mancanza, e oggettivamente siamo in vocazione di questo. Però se uno riuscisse a capire che la vita è la comunione con Dio, ed è questo che un po' alla volta uno capisce, perché con la mia vita la perdo comunque. Allora cos'è la salvezza? È qualcosa che non perdo mai e che vivo già ora. Capite, noi confondiamo la salvezza con salute, è molto bene avere la salute ed è bene conservarla e far di tutto per conservarla. Ma la salvezza è qualcosa di più profondo. È qualcosa che vivo già ora e che è eterno, e che è la relazione con Dio e l'amore con Lui che mi permette di amare me e tutti gli altri in qualunque condizione. E quindi di prendere bene la realtà e di affrontarla così com'è, facendo quel che posso.
Il male rappresenta sempre la grande dietrologia dell'uomo, no? Cioè davanti alla sofferenza lei ha detto che se l'uomo non ha fede non riesce a capire queste cose. Cioè se l'uomo ha fede riesce naturalmente ad accettare la sofferenza e quindi dice a Dio, credo, aiutami, e credo, quindi aiutami nella mia credulità. Ma io mi metto un po' dalla parte delle persone che non credono. Allora, in questo caso la sofferenza, quindi le prove che Dio manda all'uomo, come vengono viste? Io ho fatto 17 anni di volontariato ospedaliero e ho avuto una grande prova di vita, avendo lavorato 4 anni nel reparto di oncologia al SPAS di Linguarda. E veramente ho constatato con molta umiltà, come si dice, le persone che hanno fede, quelle che non avevano. Allora, le persone che credono, dice, signore, mi è capitato questo, aiutami, prendimi per mano. Però insomma, le persone che non credono invece, come dice giustamente lei, si accaniscono davanti a questo problema del male. Anche perché poi lei ha detto che la fede se non passa dal male non è fede. Ma questo non è sempre facile, perché per chi crede sa accettare e quindi vede la sofferenza con una visione diversa, con un paio di occhiali diversi. Però per chi non ha fede, ho fatto questa domanda, come può accettare, capisce, il male, la sofferenza, la prova? E sarebbe molto bello dire, signore, io non credo, prendimi per mano.
Io ho visto molti casi così anche.
Sì. È una forma di umiltà che penso che davanti a certe situazioni purtroppo non viene, come ha detto giustamente lei, viene l'accanimento, no? Il Signore perché ha colpito me, perché sono fatto.
Sì, è davvero è un problema, è l'unico problema serio questo, è certamente Dio è presente con tutti e ognuno è condotto per la sua strada da Dio, ecco, non abbandona nessuno nel male. Ecco, qualche volta può sembrare paradossale, no? Il credente è certamente aiutato, però è messo in questione anche lui, diventa davanti al male e si trova gli stessi problemi del non credente, e il non credente si trova davanti ai problemi della fede. Cioè, mi sembra che quella ci mette tutti abbastanza davanti alla verità, abbastanza alla pari, per molti aspetti almeno. E da parte del credente si esige davvero una grossa purificazione di fede e della messa in dubbio della fede. Davanti al non credente, davanti al male, è la messa in dubbio della sua non credenza. Ed è una grossa purificazione anche per lui. Cioè il male ci fa questione a tutti. Sia che siamo credenti e non credenti. E ci costringe tutti a porre dei dubbi e a capire un'altra cosa, che è quel che dice Gesù ai discepoli, che dicono: ma prima deve venire lì, e discutevano sul male, su come si aggiusta il mondo, sulla apocatastasi, che doveva venire con Elia, parla proprio di apocatastasi, di stabilire tutto. E lui dice: ma io mi chiedo una cosa, come mai il figlio dell'uomo deve patire molto ed essere disprezzato? Questo è il problema. Che sente anche Gesù, dice: come mai a me capita così? Capito? E Gesù stesso è stato provato nella fede. Lo dice proprio la lettera agli Ebrei, e imparò l'obbedienza, che vuol dire la fede, delle cose che patì. E divenne così figlio, causa di salvezza per tutti. Cioè, capisco, è il grande mistero della fede che si scontra con i problemi della vita, non dobbiamo dare molte cose per scontate, però vedete c'è un grosso cammino da fare. Innanzitutto la descrizione del male la conosciamo bene, quella forse non ci serve neanche più che tanto, se non cambiare diagnosi o generazione incredula, e questo è il vero male. Demonio sordo e muto. E questa è la vera guarigione. E questo demonio si vince con la preghiera e col digiuno, inteso in quel senso. Io penso davvero davanti a questi brani e a ciò che indicano, cioè il problema del male con il quale ci scontriamo nella nostra vita con amici, ecco, sperimentiamo questa situazione tutti. Ecco, chiedo proprio al Signore che ci dia anche questo passaggio che è avvenuto nel Padre, che la vera guarigione è quella del Padre. Il Figlio è un riflesso di ciò che è avvenuto nel Padre, è il Padre che è passato dalla morte alla vita, perché dalla disperazione è passato alla fiducia. Se possiamo, credo, concludere con la preghiera e chiedere proprio al Padre, ecco, questo dono per tutti noi e per tutti gli uomini, perché è il grande dono che fa venire il suo regno, che ci dà il pane, la vita quotidiana, che ci rende proprio, ci restituisce alla vita nuova.